nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Ed eccoci di nuovo a Nessuna è Perfetta, dopo aver preso il caffè della domenica, perché lo sapete che alle 10 prendiamo sempre un caffè speciale con un ospite e poi c'è la nostra Nessuna è Perfetta, il programma che da 6 anni tutte le domeniche fa un po' il punto dell'universo femminile, e lo facciamo con voi, con i vostri messaggi che ci lasciate all'828 12 12, il numero della nostra casella vocale. E anche questa domenica voglio cominciare con voi.
Sì, buongiorno, sono Alessandra. Lockdown e conseguenze psicologiche, e quante. Grazie molte Maria, che puntata interessante, ma per fortuna che in questo periodo così complesso e denso di problemi c'è chi accende un faro anche su questa questione molto delicata. La ringrazio di cuore.
Alessandra, noi abbiamo ricevuto un sacco di segnalazioni dopo la puntata sul disagio psicologico e sull'aumento del consumo di psicofarmaci proprio legato al secondo lockdown, ed è un tema sul quale io spero di non dover tornare, ma temo che invece anche tutti i vostri messaggi e la partecipazione a questa puntata ci costringano forse a tornarci. Vediamo. Intanto grazie Alessandra per il tuo messaggio. E oggi invece di che parliamo? Nei mesi scorsi l'abbiamo fatto spesso. Sapete che le donne sono tra le fragilità di questo periodo. Perché? Perché spesso hanno dovuto chiudere i piccoli esercizi commerciali che avevano aperto negli anni scorsi, i ristoranti, gli istituti estetici, hanno perso lavoro, insomma. E poi il Covid ha messo in prima linea le donne negli ospedali, perché gran parte degli operatori sanitari, delle infermiere, dei medici sono donne. E altro fronte che spesso non si cita: con l'emergenza Covid, tante donne che avevano bisogno di cure, per esempio oncologiche per problemi al seno o semplicemente dei controlli ginecologici, li hanno messi da parte. E tutto questo ci fa riflettere sulla dimensione che la pandemia sta avendo sul mondo femminile. Tra il secondo semestre del 2019 e lo stesso periodo di quest'anno sono stati persi 470.000 posti che erano gestiti, erano i posti occupati da donne, e su 100 impieghi persi in un anno, quelli delle donne sono il 55,9% del totale, secondo il dossier Ripartire dalla risorsa donna della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. Insomma, in un solo anno il tasso di attività femminile è passato, pensate, dal 56,8% al 53%, perdendo tutto il vantaggio che era riuscito ad accumulare in un decennio. E anche per questo, evidentemente, da più parti si è chiesto al governo di puntare a incentivi per reintegrare la componente femminile nel mondo del lavoro, e in Italia per farla crescere, perché è una delle percentuali più basse in Europa, quella dell'occupazione femminile italiana. Nella nuova legge di bilancio sono previsti appunto incentivi per promuovere l'occupazione e l'imprenditoria femminile, e anche di questo parliamo subito con il nostro primo ospite. Vogliamo capire se le nuove misure che sono state inserite nella legge di bilancio, che prevede, dicevamo, incentivi per promuovere l'occupazione e l'imprenditoria femminile, per esempio l'esonero contributivo per l'assunzione di donne oppure l'istituzione del fondo a sostegno delle imprese, vogliamo capire quanto siano concrete, quanto ci sia bisogno di renderle effettive, se e solo se ci sono misure anche di welfare. Lo facciamo con il nostro amico e spesso ospite di questa trasmissione, il direttore di Affari Italiani, Angelo Maria Perrino. Buona domenica, Angelo.
Buongiorno, buona domenica, Maria.
Allora, dopo anni di disattenzione, forse c'è attenzione per l'imprenditoria e per l'occupazione femminile?
Ma io direi di sì, a giovani e donne si registra un'attenzione particolare del governo, appunto ci sono sgravi fiscali al 100% per chi assume queste due categorie di lavoratori, c'è un via libera definitivo del Consiglio dei Ministri, si sa però che tutto questo deve passare per il Parlamento e quindi calma e prudenza, nel senso che poi in Parlamento, soprattutto in un momento politicamente così instabile e liquido, in Parlamento sappiamo che ci sono i colpi di mano, le mozioni, degli emendamenti, però oggi a giudicare da quello che è uscito dal Consiglio dei Ministri, certamente verso le donne si rileva un'attenzione speciale, certo, perché insomma risparmiare tutto ciò che riguarda il peso dei contributi al 100%, massimo 6.000 euro annui, dice la legge, non è una roba banale. Io penso che questo incrementerà fortemente l'occupazione femminile.
Ecco, però Angelo Perrino, se noi diamo gli sgravi a datori di lavoro che assumano donne, ma non diamo alle stesse donne la possibilità di lasciare in un asilo nido il bambino più piccolo, o di essere tranquille che il figlio tredicenne faccia i compiti perché c'è la scuola al pomeriggio che lo segue, ecco, tutto ciò rimane abbastanza velleitario. Perché? Perché si rischia o di favorire un'alta concentrazione di donne in occupazioni di scarsa diciamo retribuzione, no? Soltanto per le giovani donne sarebbe già qualcosa, ma non risolve del tutto il problema, oppure semplicemente si lascia su queste donne il carico di trovarsi una soluzione. E ripeto, abbiamo visto in questi tempi di pandemia che non sempre si può contare sui nonni.
Certo, questa è una questione dolente, è l'antica questione della donna che lavora, che è relativamente una novità nella nostra società e nel nostro mondo, per cui è chiaro che una donna che lavora e si lascia dietro il problema della gestione dei figli, ma è cambiato anche il rapporto con l'uomo, quindi per esempio in questa legge di bilancio viene oltre a confermare l'assegno di natalità e quindi c'è un incentivo a far figli, viene prorogato il congedo di paternità di 7 giorni, quindi almeno da questo punto di vista si va verso una condivisione tra moglie e marito, tra mamma e papà, dell'onere organizzativo che riguarda la gestione dei figli. Quindi anche qui mi sembra che stiamo evolvendo verso una maggiore attenzione al dettaglio delle situazioni familiari e in particolare alle difficoltà della donna che lavora.
Ci fermiamo qualche secondo col direttore di Affari Italiani e torniamo tra pochissimo.
Nessuna è perfetta.
Eccoci di nuovo con Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani. Ecco, la pandemia può essere un acceleratore, così come si dice che è un acceleratore per tante cose, può esserlo anche sul fronte di far arrivare più donne sul mondo del lavoro, nel mondo del lavoro. Però nel frattempo la pandemia ha fatto perdere quel poco di vantaggio che le donne italiane avevano conquistato. In un solo anno, lo citavo prima, il tasso di attività femminile è passato dal 56,8% al 53%, perché tanti piccoli esercizi nella ristorazione, nel commercio, nell'estetica erano gestite da donne e la crisi li ha costrette a rinunciare. Secondo te manca in Italia una forte presenza femminile nei luoghi di potere? Perché abbiamo visto che per esempio in Europa l'arrivo di Ursula von der Leyen, per altri versi c'entra poco su questo, però insomma anche di Christine Lagarde, è stato un acceleratore, è stato un modo di far capire alle donne europee che quando le donne decidono si ricordano delle altre donne. In Italia non è così. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Economia, sono tutti uomini quelli che decidono. Secondo te il fatto che ora ci saranno delle ministre che avranno dei soldi da spendere con Recovery Fund, cambierà un po' le cose?
Ma io penso di sì, è vero quello che dici, le massime cariche sono tutte appannaggio maschile, però anche lì sta cambiando tanto. Due ministre particolarmente impegnate oramai quotidianamente protagoniste sono la De Micheli per lo sviluppo economico, è un settore non banale.
Sì, per le infrastrutture, sì. Perché parliamo sempre di lei sia per i trasporti con la pandemia che per la casa autostrade, sì, due esatto, belle gatte, sì, da pelare.
E la si vede in televisione, eccetera. E l'altra è la Zolina sulla scuola, anche lì, oltre a qualche polemica, però un ministero di grandissima responsabilità. Quindi le cose.
Per non dimenticare il Viminale, Angelo.
Il Viminale, la Lamorgese, un altro caso importante, una prefetta che ha fatto oramai entrata in politica, e poi avevamo avuto la Corte Costituzionale, anche per il Quirinale si parla della Casellati, se cambiassero le maggioranze, e anche lì c'è comunque una sensibilità diversa. Abbiamo una leader di partito come la Meloni che nel centrodestra è molto emergente, sta guadagnando voti e consensi e riducendo i consensi dei due uomini che fanno a destra e a sinistra del quadro politico, le fanno compagnia, cioè Berlusconi e Salvini. Quindi io penso che la situazione sta cambiando in modo positivo, i segnali si vedono tutti, anche se io continuo a ritenere che la questione femminile non debba essere vissuta come una specificità. Io penso che uomo e donna oramai non dobbiamo fare l'errore opposto di continuare a considerarli due mondi separati, diversi, con autonomie e incomunicabilità.
Tu hai assolutamente ragione. Motivo
ormai
per cui
le donne sono
sei
in
qui...
gioco e se la devono giocare con le loro competenze, se hanno tempo, voglia e capacità di combattere e di guadagnare.
Infatti,
la
qui a nessuno è perfetta, lo diciamo sempre: non è una trasmissione di lagna, è un programma che cerca di capire a che punto è la cosa. E un tema,
diciamo che
la pandemia.
I tabù storici sono stati abbattuti ormai, i muri sono stati eliminati, ora la donna se la deve giocare con il suo protagonismo, deve essere fabbra del suo futuro, come si diceva nel Rinascimento.
E c'è un tema, quello della digitalizzazione, che riguarda appunto uomini e donne nello stesso modo. Il problema della digitalizzazione nasce sì dal fatto che per esempio ci sono tante aree, soprattutto nel sud, ma anche nelle aree montane, che sono tagliate fuori da internet, dalla rete, ma nasce anche dal fatto che almeno finora gli smanettoni sono quasi tutti uomini, mentre la digitalizzazione e lo studio delle materie scientifiche saranno le fonti di lavoro del futuro. Noi qui non ci stanchiamo di ripeterlo ogni domenica. Se volete trovare un lavoro nel futuro dovete sapere di scienza, di matematica e di digitale, se no non lo troverete. Ma per tornare e chiudere, dimmi.
Dico, no, sul digitale ci sarà una leva fondamentale di cambiamento che arriverà dall'Europa, cioè oramai ci stiamo indirizzando verso queste due chiavi fondamentali di sviluppo, il green e il digitale, sono le due rivoluzioni che cambieranno il destino dell'intero continente, quindi donne mi raccomando, studiate queste cose, studiate internet, anche per colmare
lo dice il direttore del primo quotidiano online italiano, no? Affari Italiani è stato
sì,
il primo.
Sì, io ho capito per tempo già, compiamo adesso 25 anni, che l'editoria diventava digitale, passava ai bit lasciando gli atomi, e poi tutto il mondo è andato evolvendo in questa direzione. Quindi alle amiche che ci ascoltano, studiate questi linguaggi, in particolare per esempio noi dell'editoria, io suggerisco di farsi dei corsi per studiare il linguaggio SEO, che è la parola chiave di Sesamo del futuro.
Dici qualcosa di questo prima di lasciarci.
Ma il SEO è il modo di scrivere i titoli, gli articoli, i testi in modo tale che abbiano una aderenza ai criteri degli algoritmi di Google e quindi abbiano evidenza e ranking nelle gerarchie di lettura. Cioè, quando noi inseriamo su Google una parolina perché cerchiamo qualcosa tipo coronavirus, ci escono tanti articoli, no? E noi clicchiamo e leggiamo. Bene, questi articoli acquisiscono una gerarchia in base a come vengono scritti, perché l'algoritmo, che è un po' stupidino, però cerca certe parole, certi linguaggi, una certa costruzione della frase. Tutto questo si chiama linguaggio SEO, che sta per Search Engine Organization. Ecco, si studia, si impara, ci sono dei corsi e sono richiestissimi dalle aziende che vogliono essere in prima fila sui motori di ricerca, dai giornali, da chiunque operi sulla rete e si relazioni col mondo.
Questo io, è un settore io che... vecchio stile, Angelo, tutte le volte infatti che trovo alcuni sostantivi o alcune espressioni negli articoli online ci sto male, perché non mi piacciono, e so benissimo che è l'algoritmo, che però è stato diciamo così, è espressione di una scelta umana, no? Ecco, tutte le volte alcune espressioni, ne dico una, mozzafiato, a me mi fa star male, non so che cosa ne pensano i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, ma io la eliminerei proprio.
Ma Maria, io ho dovuto...
Oppure incanta.
Impazza, ecco. Io ho avuto una redazione di giovani contemporanei che usano appunto i linguaggi della modernità. Bene, ho dovuto mettere da parte tutto quello che avevo imparato nelle mie vite precedenti in redazioni tradizionali, cartacee, in ordine alla titolazione, per esempio. Cioè, se noi usavamo una ripetizione in un titolo, le urla del caporedattore si sentivano fino all'altra stanza. E invece no, adesso le ripetizioni, se fatte con intelligenza, sono funzionali a che l'algoritmo si soffermi e ti noti e ti valorizzi. Ecco, questa è tutta una scienza, diciamo, nuova, che riguarda le nuove professioni.
Le nostre ragazze che vogliono non soltanto occuparsi di notizie, di editoria online, eccetera, ma in generale anche lavorare nel mondo del futuro, devono conoscere.
In ogni redazione noi abbiamo proprio gli esperti di SEO che paghiamo, che lavorano a fianco e a parte, e spesso sono determinanti per il successo del traffico, che era la tiratura di una volta. Cioè, grazie a loro, grazie a questa dimestichezza con l'algoritmo di Google, il traffico di un giornale può mutare il suo destino e quindi ricavi pubblicitari. Infatti ce le rubano queste professionalità. Appena si spande la voce che Affari Italiani va bene su Google, vengono a cercarsi la persona e provano a portarcela via. Noi ovviamente
del mercato, ahimè. Sì, grazie, sì. Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani, che è stato con noi questa domenica, e grazie per averci dischiuso anche una finestra su tutto questo mondo che riguarda ragazze e ragazzi, ma che comunque riguarda i lavori del futuro. Ciao. E tornata a trovarci un'amica del nostro programma, l'avvocato Claudia Parzani, Managing Partner per l'area Western Europe e Global Business Development di Linklater, famoso studio legale britannico, nonché presidente di Allianz. E Claudia, naturalmente c'è tutto un mondo che ti riguarda, ci diamo del tu perché ci conosciamo da tanto tempo, che è quello delle donne. Tu sei stata anche presidente di Valore D, ma oggi a Nessuna è Perfetta noi ti intervistiamo nelle vesti di scrittrice, perché hai scritto a quattro mani con Francesca Isola, che poi ci raggiungerà, meravigliose tour guidato all'interno di noi stesse, è un libro pubblicato appunto dal Sole 24 Ore. Qual è, come vi è venuta questa idea?
Allora, intanto grazie Maria, buongiorno a tutti. Ma l'idea nasce da lontano e doveva essere uno spettacolo sulla felicità. Francesca, che è un'attrice, Francesca Isola, che è un'attrice e è un'amica, anche lei al nostro fianco, spesso impegnata in temi di parità di genere, quindi in modo intelligente ci ha sempre aiutato a far passare concetti, diciamo così, ovvi ma difficili da digerire, con la giusta ironia. E Francesca si era assolutamente convinta che avremmo scritto insieme uno spettacolo sulla felicità e lo avremmo portato di teatro in teatro. Essendo io un avvocato un pochino così in difficoltà a mettermi a fare anche l'attrice, le ho proposto a un certo punto di scrivere un libro, e così abbiamo iniziato questa avventura che ci ha portato a Meravigliose.
E ci sono tante diverse tipologie di donna, no? Nel vostro libro, luci e ombre delle varie ragazze che vivono dentro di noi. Vediamo la creatività di Musa, l'indipendenza di Spavalda, l'accortezza di Cassandra. In quale, Claudia, ti riconosci di più?
Allora, se posso, parto dalla fine e poi dico una cosa. Allora, intanto mi riconosco di più di questi tempi assolutamente in Serena, perché è facilissimo fare Cassandra, però bisogna essere molto serena. Il libro parla di questo condominio interiore, che è un condominio interiore di Francesca, e si sviluppa in queste giornate in cui lei racconta di queste ragazze, e io aggiungo per ogni ragazza piccoli aneddoti, piccole teorie, suggerimenti, le cose che in tutti questi anni mi hanno accompagnato in questa mia carezza così verso le donne più giovani, le ragazze, cioè quello che ho sempre potuto fare per le altre l'ho fatto, e in questo libro ho, diciamo così, srotolato tutte quelle piccole teorie che ho portato a queste ragazze negli anni. Ritornerei all'idea che è tempo di essere serena, ci sono anche delle parti stupende, cioè uno può essere anche la divina, per esempio, e lì ovviamente sentirsi un po' speciale, abbiamo bisogno anche di quello sicuramente, di questi tempi. Lascerei più possibile da parte Cassandra e tutti gli sgambetti che la paura può farci in questi momenti più complicati.
Claudia, l'ultima cosa che vorrei discutere con te, proprio per il tuo impegno anche di anni sul fronte femminile, dicevamo anche all'inizio e con Angelo Maria Perrino che il momento, la pandemia, può essere una svolta anche sul fronte dell'affermazione femminile. Con la pandemia si sono persi moltissimi lavori, abbiamo con tutta evidenza un sacco di donne disoccupate perché i loro piccoli esercizi commerciali non hanno retto alla crisi. Cosa pensi delle misure che sono state prese nella nuova legge di bilancio, che prevede incentivi per promuovere l'occupazione e l'imprenditoria femminile? Servono? Sono utili? Che cosa bisognerebbe fare?
Allora, sicuramente sono utili, abbiamo auspicato per tanto tempo di avere sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratrici, e quindi sicuramente vanno in una direzione che era quella auspicata. Servono e bastano. Allora, servono sì e bastano no, nel senso che tra l'altro la misura è, diciamo così, connotata da aree geografiche, cioè cercando di incidere maggiormente nelle aree geografiche dove le donne hanno una minore occupazione, quindi al sud, oppure è legata al fatto che ci sia una disoccupazione per un certo periodo temporale, quindi per fare rientrare le donne nel mondo del lavoro. È tutto utile e giusto. Sicuramente ci sono due temi che non possono essere sottovalutati, che sono quello culturale, cioè
le donne perché non lavorano, cioè sono donne che sono uscite dal mondo del lavoro, sono donne che non si sono mai affacciate al mondo del lavoro, e questo è un tema. Il secondo è il tema del welfare, cioè le donne devono essere liberate, se mi posso permettere, cioè, quindi benissimo, certo, queste misure, ma
se tu gli dai un lavoro ma non gli dai l'asilo
sono da abbinare a quello che non può essere una struttura solo familiare, che tra l'altro abbiamo messo diciamo così in discussione in questi tempi con la crisi sanitaria, no? Quindi non si può contare sui loro sinonimi, quindi a queste donne va creato una rete, va creato un paracadute attorno perché possano alzare la mano, esserci e consentire quindi alle aziende che le assumeranno di godere degli sgravi fiscali, che appunto sono sì una misura giusta che va come leva a sostenere l'occupazione femminile, ma che se non abbinata alla liberazione delle donne da lavori di cura in casa, dalle complicazioni ovviamente di essere spesso anche madri oltre che lavoratrici, non sarà completamente efficace o come sperato sicuramente.
Infatti, questo è l'altro aspetto che speriamo i fondi che dovrebbero arrivare dall'Europa aiutino a compensare, perché appunto senza welfare, senza asili, senza scuola al pomeriggio, rimane poi teorica la possibilità di offrire il ritorno al lavoro o l'arrivo al lavoro di tante donne. Claudia Parzani, grazie per essere stata con noi, grazie all'avvocato di Linklaters e presidente di Allianz, che ha esordito, è la prima volta, no, nella tua vita.
È un'emozione. Mi hanno chiamato autrice recentemente e ovviamente mi sono sentita proprio, cioè, fierissima, se posso. E poi comunque voglio dire una cosa: bisogna avere progetti, cioè in momenti complicati forse la cosa che più mi fa piacere è che questa idea era nata prima del lockdown e non l'abbiamo persa in questo momento che si è rivelato anche più difficile per scrivere qualcosa a quattro mani, non l'abbiamo persa e ci ha dato quella progettualità, quella speranza, quel desiderio di cui tutti abbiamo bisogno, quindi piccole cose da fare nei momenti più complicati per stare sempre meglio.
È meraviglioso, ci accompagnerà anche appunto in queste settimane di lockdown che ci auguriamo durino più breve tempo possibile. Continueremo a parlarne con l'altra autrice del libro pubblicato dal Sole 24 Ore, con Francesca Isola, e intanto buona domenica a Claudia Parzani e grazie per essere stata con noi.
Buona domenica a tutti, grazie.
Nessuna è perfetta.
Eccoci, continuiamo a viaggiare all'interno di noi stesse e lo facciamo con la coautrice del libro meraviglioso Tour guidato all'interno di noi stesse, pubblicato dal Sole 24 Ore. Francesca Isola è la coautrice con Claudia Parzani, che abbiamo sentito proprio poco fa. Allora, Francesca, inizialmente durante la prima fase del lockdown stavate quasi per gettare la spugna. Cosa è stato? Un blocco di creatività?
Sì, esatto. Infatti Claudia su questo scherza sempre, dice: io sono quella pragmatica, quella che reagisce al problema, tu sei la creativa, sei l'artista, ti fai venire i blocchi. E devo dire che Claudia in realtà era sempre sul pezzo. Io nel passaggio dallo scrivere per il teatro, che è insomma quello che faccio di solito, allo scrivere per un libro, sono andata proprio completamente in blocco, ho detto: Dio, non so cosa scrivere, sì, non so cosa dire, come faccio ad abbandonare le mie ragazze alla pagina stampata. E quindi ci è voluto veramente tutta la capacità
persuasiva. Chi sono queste ragazze che raccontate nel libro meravigliose?
Allora, le ragazze sono una vecchia conoscenza mia, ma di tutte noi. Io le ho incontrate e comunque le ho battezzate, gli ho dato un nome 10 anni fa, nel 2010, quando avevo deciso di scrivere il mio primo monologo ed ero partita da un tema molto originale, raccontare una storia d'amore, cosa che nessuno aveva mai fatto, e invece poi ho sentito appunto sgattaiolare fuori tutte queste voci femminili in cerca d'autore che volevano dire la loro. E queste 10 ragazze, appunto, a cui poi abbiamo dato un nome, un volto, un atteggiamento, sono le parti non solo mie, non solo di Claudia, ma proprio di tutte noi, sono i diversi aspetti del nostro sentire, del nostro modo di vedere il mondo, del nostro pensiero.
Facci due esempi per farci capire.
Beh, allora, due esempi in cui sicuramente tutte si possono ritrovare. Una è Franziska, che è Franziska, molto tedesca, è proprio il senso del dovere, quella voce dentro che ci dice che non abbiamo mai fatto abbastanza, che lo potevamo fare meglio e che anche se abbiamo cresciuto 10 figli, vinto un premio Nobel, contribuito personalmente a salvare l'Amazzonia foglia dopo foglia, abbiamo fatto solo il nostro dovere. Quindi senso di dovere, senso di colpa, è Franziska alla tedesca, o nel caso di Claudia, Claudia con la K. Poi un altro personaggio molto forte, soprattutto di insomma al femminile, è quello di Spavalda, che è la figlia di Wonder Woman e del papà di Lady Oscar, cioè è quella parte di noi per cui noi ce la dobbiamo fare sempre, comunque, a fare ogni cosa. E quindi siamo in carriera, cresciamo i nostri figli, quelli delle altre, parliamo 8 lingue, ci teniamo in allenamento, siamo fighe, insomma, quindi questa parte.
Cioè, tutto il contrario di quello che cerchiamo di dire qui, quando diciamo nessuna è perfetta e prendiamoci con le nostre imperfezioni. Cara, bravissima. Spavalda, basta.
Brava, brava, e anche Franziska, basta, perché va bene il senso del dovere, ma infatti Spavalda, poi la cosa che ci è piaciuto fare nel libro è mostrarne un po' i lati luce, ma anche i lati ombra, cioè chiaramente questo multitasking così esasperato, come dici tu, questa aspirazione al perfezionismo e alla perfezione, ci porta poi chiaramente a un passo dal burnout, dell'esaurimento e quant'altro.
C'è un'altra figura femminile che invece è tendenzialmente insicura e fragile?
Sì, assolutamente.
Perché ci sono anche queste tra noi, non siamo tutte Wonder Woman.
No, per fortuna no. E infatti diciamo si equilibrano a vicenda conoscendole. Una delle parti più fragili è sicuramente la ragazza da favola. La ragazza da favola è proprio quella parte di noi che è un po' cresciuta pane Cenerentola, no? Quindi la ragazza da salvare, perché poi alla fine arrivava sempre il principe azzurro, e quindi sta un po' lì in attesa di un principe azzurro o di chiunque, uomo o donna che sia, che arrivi in suo soccorso, perché lei poverina da sola non ce la fa, lei è fragile, lei è sensibile, e quindi è una parte se vogliamo romantica, anche molto bella, molto, molto gentile e sensibile, che però appunto poi entra in questo loop del sentirsi incapace di fare da sola, incapace di essere autonoma. Questa è forse sì la parte più fragile, ma anche la povera madre Coraggio, insomma, che mette sempre gli altri davanti a sé, cioè per cui porge la mano, porge l'altra guancia, poi riporge un'altra mano, poi riporge l'altra guancia, finché alla fine le verrebbe anche un po' da dire mandatemene tutti al diavolo, voglio i vostri problemi, ma non lo può fare, non lo può fare, perché Madre Coraggio non sa dire di no altro vecchio.
E però alla fine di questo tour nelle tante dimensioni di donne che albergano dentro di noi, perché certamente c'è magari un pezzo che somiglia più a Madre Coraggio e un pezzo che somiglia di più a Spavalda, un pezzo che però può somigliare anche alla fragile, no? Vabbè. E alla fine di questo tour, tu e Claudia Parzani, che cosa avete imparato?
Dunque, allora fondamentalmente direi due cose. Uno, che poi alla fine queste parti di noi sono comunque anche quelle che sembrano più negative, quelle che sembrano ostacolarci di più, in realtà se ci sono, se esistono, hanno un motivo di esserci. Quindi si tratta di tentare proprio veramente di conoscerci a fondo e, come dicevi tu, di accettare anche quelle parti che di solito vogliamo nascondere sotto il tappeto, non vogliamo mostrare, perché la loro funzione è proprio anche quella di un po' equilibrarsi l'una con l'altra, di darci la possibilità di anche di essere fragili, anche di essere forti, insomma di darci la possibilità di essere tutto. E poi l'altra cosa fondamentale, che credo sia veramente la più difficile, è quella di riconoscere che siamo meravigliose proprio nel nostro essere caleidoscopiche, nell'avere tutte queste possibilità di sfumatura, nel poter in qualche modo incarnare diversi personaggi, quindi questa meravigliosa complessità dell'animo femminile che è quello che ci rende meravigliose, ma è quello che invece talvolta noi non vediamo così, e quindi ci rende difficile accettarci per come siamo. Quindi è un invito proprio.
Senti, l'ultima,
sì.
L'ultima cosa che volevo chiederti, Francesca, avete scritto a distanza, no? Durante, sì, il primo lockdown, ciascuna ovviamente a casa propria a Milano. Quanto è stato difficile imporsi una disciplina? Perché in tanti si sono lasciati andare, hanno passato le giornate sul divano, chi non doveva lavorare chiuso il lavoro, era già abbastanza, come dire, faticoso, no? Vivere questa dimensione totalmente diversa che ci è capitata di vivere, di stare in casa, che non ci avevano voglia di fare anche altro. Invece voi come vi siete imposte questa disciplina?
Ma io me la sono proprio, come hai detto tu, imposta un po' in tutti i modi, cioè proprio da adesso mi metto qua e ogni giorno per 2 ore scrivo, anche se non esce niente, insomma le ho veramente tentate un po' tutte, e mi sveglio presto perché scrivere all'alba è meglio, insomma ho dato molto ascolto a Francesca, giusto appunto, che è quella che ti dice quello che devi fare, finché poi è stato veramente proprio il dialogo con Claudia Parzani, il chiamarla e riconoscere che guarda non ce la faccio, non sono capace, quindi smascherare, no, il lato più bisognoso, quello che chiede aiuto, e nel chiedere aiuto a lei, nello smascherare questa mia difficoltà di impormi una disciplina, abbiamo parlato, abbiamo riso, ci siamo raccontate, io le ho raccontato appunto come tutte le mie ragazze mi dessero addosso, e in questo magicamente il blocco si è sciolto. Allora poi a quel punto scrivere era un piacere, cioè
quindi tu scrivevi le ragazze e Claudia Parzani dava i consigli a queste,
esatto,
ragazze,
esatto,
ed è quello,
esatto,
che andremo a leggere appunto in Meravigliose, il libro pubblicato dal Sole 24 Ore, il libro scritto a 4 mani da Claudia Parzani e da Francesca Isola, due mondi diversi, una donna che lavora appunto per un grande studio legale d'affari, che è presidente di Allianz, e invece un'attrice, un bel mix che ci incuriosisce e che sono sicura ci accompagnerà nella lettura nelle prossime settimane. Ciao, grazie, buona,
grazie,
domenica.
Grazie Maria, grazie, buona domenica, ciao.
E dopo aver appunto attraversato il mondo delle ragazze di Meravigliose, tour guidato all'interno di noi stesse, il libro pubblicato dal Sole 24 Ore, non mi rimane che darvi appuntamento col caffè della domenica di domenica prossima con Nessuna è Perfetta, che come vedete con la sua battaglia contro il multitasking continua ad avere un senso, perché poi è difficile liberarsi dal senso del dovere, come dicevamo prima con Francesca Isola. Grazie come sempre in regia ad Alessandro Chiappini, in redazione a Gaia Romani. Buona domenica e alla settimana prossima.